I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi di malasanità con l'onorevole Iole Santelli, firmataria di una proposta di legge che darebbe una nuova disciplina agli errori medici, depenalizzandone gran parte, e con Rosanna Miracapillo, segretaria del Movimento Consumatori. Ma intanto ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa Consumatori.
L'errore medico non sarà più reato, anche se imperizia e negligenza resteranno punite. È l'obiettivo di una proposta di legge da poco approdata in Parlamento, che rende meno automatico portare un medico in tribunale. Fino ad oggi sono 8 su 10 dottori che subiscono denuncia, ma in 9 casi su 10 il giudizio si conclude con una assoluzione. La legge porrebbe quindi fine ad un'inutile e infondata prassi, o diventerebbe lo strumento con cui i medici riescono meglio a pararsi il camice?
Informa Consumatori.
Diamo il benvenuto ai tuoi diritti in diretta a Rossella Miracapillo, segretaria generale del Movimento Consumatori.
Buongiorno a tutti.
Allora, io vorrei farle ascoltare un contributo registrato, un'intervista a Iole Santelli, che è una onorevole e prima firmataria, oltre che vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, di una proposta di legge che sicuramente farà discutere. Il contributo e l'intervista quindi è stata realizzata per noi da Francesco Testi. Se lei ha piacere l'ascoltiamo insieme e poi la commentiamo.
Grazie.
Informa Consumatori.
Quali sono gli obiettivi della sua legge?
Allora, gli obiettivi della mia legge, noi partiamo da questa situazione in Italia. Abbiamo il 90% di alcune categorie di medici, soprattutto i chirurghi e i ginecologi, sotto avviso di garanzia. Su questi processi abbiamo il 98% delle assoluzioni. Cosa vuol dire di fatto? Che la nostra legge è ad imbuto, nel senso che entra nel procedimento giudiziario moltissime cose, anche cose che non dovrebbero entrare, ma di fatto poi per arrivare a una sentenza di condanna reale è molto difficile perché la legge è vaga. Allora noi dobbiamo tentare di tipizzare, cioè di rendere più chiaro che cosa sia effettivamente l'errore del medico per colpa grave, proprio per ottenere da un lato che chi si è comportato bene possa non dover subire il processo, eccetera, ma dall'altro lato che chi invece ha sbagliato effettivamente possa pagare.
Ma cosa cambierà in concreto? Voglio dire, imperizia resterà sempre punita? Ci mettiamo nell'ottica.
L'imperizia sì. Allora, noi oggi abbiamo, lo spieghiamo così, cerchiamo di spiegarlo facile, no? Perché poi la gente non lo sa, quindi esatto. Mi chiede, proprio così, mi chiede anche, ma scusa, il medico che arriva ubriaco in camera operatoria, e dico, vabbè, quello è un omicidio, non lo so, che c'entra. Allora, noi cosa facciamo? Oggi abbiamo le tre posizioni, perizia, negligenza e imprudenza.
Okay.
Noi specifichiamo di che cosa si tratta. Quindi il medico, per esempio, che ha seguito integralmente i protocolli medici riferiti, il medico che si è attenuto scrupolosamente alle linee guida, cioè il medico che ha fatto tutto quello che secondo la ricerca scientifica, secondo quelli che sono i protocolli stabiliti dai ministeri, eccetera, dovrebbe fare, non è soggetto ovviamente a responsabilità. Il medico che non ha fatto questo, ovviamente di conseguenza è soggetto a responsabilità.
Una domanda, il Senato ha già una commissione sugli errori medici, se non sbaglio,
sì,
il Presidente
sì.
Ignazio Marino, la Camera
sì.
ne avrà una breve. Come
sì.
pensa che queste due commissioni potranno interagire con la sua legge se
io credo che sono, io credo che siano situazioni completamente diverse, cioè noi abbiamo una problematica sulla parte sanità che purtroppo è amplissima, quindi andiamo dalla situazione delicata delle strutture sanitarie, e quindi responsabilità pesanti nelle gestioni delle strutture sanitarie, a situazioni di professionalità e via di seguito. Noi dobbiamo stare attenti a non sparare tutto sul mucchio, ma cercare di nucleare i problemi. Questo è il tentativo di nucleare una parte del problema, ovviamente non sufficiente.
Che reazioni si aspetta dalle associazioni dei consumatori? Perché leggevo che il segretario generale di Cittadinanza Attiva, Teresa
sì.
Petrangolini, era un po' dubbiosa su questo progetto.
Guardi,
di legge.
Io credo che è molto facile inizialmente rimanere così, come dice lei, dubbiosi, nel senso che si vuol fare? Quando si comprende il vero punto, e cioè una legge vaga come quella attuale, aiuta i disonesti e penalizza le persone per bene. Una legge chiara protegge soprattutto chi ha effettivamente diritto a un processo, da una parte o dall'altra. E, le faccio un altro esempio, per esempio, che è previsto nella legge. Allo Stato, la procura, nella parte di indagine, può scegliere un perito anche che non sia professionalmente spesso adeguato alla gestione del caso. Cosa significa? Che si arriva al processo con una perizia che assolutamente poi, purtroppo, non regge l'urto del processo. Mm-hmm. Allora, chiedere, per esempio, che i periti siano specializzati nel settore, cioè che siano competenti a stabilire realmente le cose, credo che sia uno strumento di garanzia per tutti.
Quindi alla fine ci guadagneranno anche i consumatori, soprattutto i consumatori.
Io credo che da una legge chiara ci guadagnano le persone per bene, cioè ci guadagna chi realmente ha subito un danno, mm-hmm, e ovviamente viene penalizzato chi invece vuole utilizzare soltanto strumentalmente la parte giudiziaria, ci guadagna il medico che si è comportato bene, ci perde chi si è comportato male.
Informa consumatori.
Eccoci qua. Allora, io le chiedo quindi un suo commento. Noi abbiamo chiesto all'onorevole che reazioni si aspetta dalle associazioni dei consumatori. Lei è segretario generale del Movimento Consumatori, quale sarà la vostra reazione?
Beh, è chiaro che tutto ciò che va nel senso della regolamentazione, cioè l'individuazione di regole chiare e precise, non può che far bene al sistema complessivo. A questo proposito vorrei ricordare un dato. Le categorie citate, cioè quella dei chirurghi e dei ginecologi, sono le due categorie che oggi come oggi stanno avendo le maggiori difficoltà a trovare copertura assicurativa per la loro professione in virtù proprio dell'elevatissimo numero di contenziosi legali a cui vanno incontro. Questo perché? Perché evidentemente sono le due categorie, appunto quelle chirurgiche, che possono andare incontro a una serie di, tra virgolette, accidenti imprevedibili. Allora è chiaro che bisogna discernere il dolo dall'evento imprevedibile. Allora è chiaro che giustamente non è possibile intasare le aule giudiziarie con una serie di denunce che non sempre hanno dei fondamenti. Però dall'altro lato bisogna anche fare attenzione a alleggerire queste situazioni depenalizzandole, dal momento che nel momento in cui la prima norma di tutela della salute è stata approvata, evidentemente il livello di implicazioni legate alla cura non opportuna, all'intervento chirurgico malfatto, eccetera, avevano un'incidenza molto bassa. Oggi abbiamo delle tecnologie, abbiamo giustamente delle linee guida a cui ci si può rifare per individuare delle regole certe, però dall'altro lato non si può dimenticare che la medicina non è una scienza esatta, è una delle poche scienze in cui 2 più 2 non fa mai 4. Con questo ragionamento che cosa voglio dire? Sì, è vero, va benissimo, il medico deve attenersi scrupolosamente alle linee guida, però non sempre può essere sufficiente attenersi alle linee guida. Questa proposta di legge probabilmente farà un po' più di chiarezza.
Io vorrei partire dal dato da cui dal dato che era alla base un po', insomma, di tutta questa norma e vedere che cosa ne pensa lei. Il 99% delle cause contro la categoria, quindi dei medici, si conclude con l'assoluzione. Secondo lei dobbiamo concludere che effettivamente i pazienti fanno causa con troppa facilità anche laddove non hanno ragione di farla, o forse la categoria è già abbastanza protetta ancora prima dell'entrata in vigore di questa legge?
Allora, guardi, questo dato non è facile da commentare, perché potremmo anche interpretarlo in un altro modo, cioè non sempre è facile dimostrare che il medico ha sbagliato in certe situazioni, proprio perché c'è, come dicevo prima, la medicina non è mai una scienza esatta, per cui 2 più 2 non fa mai 4, per cui in realtà ci sono situazioni per cui non, pur essendo molto, come dire, intuibile che c'è una responsabilità del medico, all'atto pratico, quando bisogna appunto mettere su delle perizie, non è sempre facilissimo dimostrare che quel medico ha avuto quella responsabilità in quella situazione. Le faccio un esempio. Noi abbiamo una signora che stiamo seguendo, a cui per una serie di errori medici, perché era sfuggito un bisturi durante l'intervento chirurgico, le sono stati recisi alcuni organi vitali. Questa signora ora vive normalmente la sua vita, ma con handicap molto pesanti. È praticamente impossibile, malgrado alla signora sia stato raccontato in camera caritatis da alcuni colleghi del chirurgo che l'hanno operata, che il bisturi era sfuggito di mano, che però non se la sono mai sentita di andare nel processo a testimoniare. Questa signora ha la certezza che il medico ha sbagliato, ha la certezza di essere rimasta invalida perché il medico ha avuto una defaillance durante l'intervento chirurgico, ma non è mai stata in grado di ottenere giustizia. Anche questo rientra in quelle 98% delle assoluzioni, che, come dicevo prima, non possono essere la giustificazione che quei 98 medici su 100 abbiano effettivamente fatto per bene il loro dovere.
Senta, invece, che giudizio dà su questa nuova commissione alla Camera, che va in qualche modo ad affiancare quella al Senato, che dovrà indagare sulla mala sanità intesa sia come errori medici che come sprechi? Le trova soluzioni efficaci o un po' più di facciata?
Beh, da qualche parte bisogna pure cominciare. Il fatto attuale è che in sanità ci sono obiettivamente molti sprechi, obiettivamente c'è un sistema di scarsa tracciabilità della gestione del paziente che porta a una serie di errori medici da gestione complessiva del paziente, cioè un esame che sfugge al medico che interviene subito dopo, uno scambio di farmaci tra un paziente e l'altro, un paziente ricoverato in un reparto diverso per il quale era stato inizialmente destinato. Quindi si tratta di rischi sempre molto elevati, su cui assolutamente bisogna elevare il livello di guardia e l'attenzione. Obiettivamente non parlarne, non istituire nessuna commissione sarebbe assolutamente ancora più grave. L'importante è che però i lavori delle commissioni procedano velocemente, si avvalgano di tecnici competenti della materia, perché talvolta il rischio è proprio quello, e che si arrivi in tempi abbastanza brevi a definire le nuove regole della gestione del paziente, appunto dalla visita del medico di base fino al ricovero ospedaliero e alle successive dimissioni.
Le faccio un'ultima domanda: che consiglio dà a chi ha la sfortuna di incorrere in un errore medico?
Allora, è sempre assolutamente indispensabile che il paziente non si affidi in maniera passiva al medico, che chieda sempre al medico, all'infermiere, che farmaci mi state dando, perché mi state trattando in questo modo. Talvolta si rischia di sembrare apparentemente noiosi e pedanti, ma probabilmente può essere indispensabile per evitare l'errore nella somministrazione del farmaco o un intervento chirurgico che magari può essere evitato. Naturalmente è importante che sia il cittadino stesso a raggiungere questa cultura di interazione rispetto al medico. Poi non bisogna dimenticare un passaggio fondamentale che noi abbiamo già nel nostro ordinamento normativo. Si chiama consenso informato. Cioè, io paziente, qualunque cosa decidano di fare i medici, devo essere informato dall'inizio alla fine sulle procedure che verranno seguite, quali procedimenti verranno utilizzati, le motivazioni perché mi chiedono di fare un tipo di terapia piuttosto che un'altra e il tipo di anestesia nel caso di intervento chirurgico, e tutto quello che mi riguarda deve essere sottoposto alla mia attenzione. Oggi questo consenso informato si limita alla firma di una quantità notevole di moduli, senza che il medico, che è la mia controparte, sprechi più di tanti minuti a spiegarmi il perché e il per come.
Saluto e ringrazio Rossella Miracapillo, segretaria generale del Movimento Consumatori.
Grazie, buongiorno.
Si conclude qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. L'indirizzo mail è redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.